87.9 Radio Onda Rossa, 11.29 minuti primi, andiamo così ad iniziare questo redazionale di oggi. Insomma, volevamo in vista del 19 luglio prossimo andare un po' a raccontare quello che ci sarà su Genova. Non senti? Lo senti? Vabbè. Mo cerchiamo di risolvere le cuffie sono sempre un problema e, quindi volevamo insomma un po' andare a raccontare e anche andare a vedere un po' quello che succedeva e succede, come i giornali un po' stanno raccontando, i media stanno raccontando in questi giorni quelle giornate di 20 anni fa. Ne sono usciti, insomma, sono usciti un sacco di speciali, l'ha fatto Repubblica, Oggi Domani ne fa uno, Il Manifesto ne farà un altro, stanno uscendo tanti podcast e ognuno racconta un po' personalmente anche qual è stata la propria esperienza a Genova. Insomma, comunque si parla di migliaia di persone che andarono a Genova, quindi sicuramente ognuna e ognuno ha qualcosa da dire su quelle giornate e anche su quelle dopo. E in tutto questo l'abbiamo già raccontato, però è di nuovo online il sito italy.indimedia.org e ringraziamo le compagne e compagni che tanto sempre insomma in maniera non so come dirlo, insomma, di bravura anche comunque e velocemente hanno deciso di riportare online l'archivio di Indimedia, che dopo il 2006 non era più visibile. Parliamo di un network creato insomma in maniera alternativa o dai movimenti, non un social network come tanti hanno scritto e hanno voluto raccontare, ma un network di informazione basato su tre principi: quello di una colonna di destra che è chiamata Newswire, dove si poteva pubblicare in maniera del tutto anonima e che nel 2021 insomma è quasi una bestemmia, in maniera del tutto anonima il proprio pensiero, uploadare delle foto, dei video, insomma fare informazione da attivista, questo era l'intento. Cioè, visto che alla fine degli anni 90 comunque l'attivismo di piazza era ancora molto molto forte, e poter permettere a chi faceva delle azioni di pubblicare il proprio punto di vista su quell'azione, soprattutto visto che era nata a Seattle contro quella che erano le versioni della polizia sugli scontri e via dicendo. Poi invece una colonna centrale che chiamate Feature, dove si faceva riferimento a una mailing list, quindi a un gruppo di persone aperto, perché le liste erano luoghi aperti, anche pubblici, anche qui, dove si discuteva sulle tematiche più importanti e si voleva raccogliere i post più importanti, cioè quelli del Newswire, e darne un pensiero un po' più centrale. E poi una colonna di sinistra con i vari nodi locali, i nodi internazionali, i dossier e via dicendo. Insomma, questo sito di Indimedia, che dal 2001 al 2006 ha raccolto tantissimo materiale di movimento a partire proprio da Genova fino appunto al 2006, dopo la sua chiusura non era più visibile, e invece insomma molto generosamente le compagne e compagni un po' da tutto il pianeta, si può dire, hanno deciso di rimetterlo online, di recuperare gli archivi, e quindi italy.indimedia.org è al momento visibile se volete farvi un'idea di quello che esprimeva il movimento anche mondiale in quegli anni. C'è tanto audio anche di Radio Onda Rossa, visto che di quegli anni sul nostro sito trovate molto poco, perché ancora non avevamo possibilità di digitalizzare e mettere online. Invece su Indimedia ce n'è tantissimo, a cominciare dall'informazione piuttosto che tantissime corrispondenze anche di manifestazioni, insomma, perché poi la storia, questa radio l'ha già raccontata in queste settimane, in questi mesi, ha visto anche la storia della radio e di Indimedia molto simile, in sequestri e tentativi di chiusure di entrambi di entrambe le esperienze da parte delle autorità e dei politici. E quindi al suo interno, non so, di Indymedia trovate anche una time machine, cioè si sta cliccando, si può ripercorrere proprio tutti i post e tutti che ci sono stati in quei momenti dal 19 luglio al 21 luglio di Indymedia, questo proprio per farsi, e anche di Radio Gap, di modo di far rivivere un po' a tutte le persone che a Genova non c'erano, che sono sicuramente più giovani o che non hanno avuto possibilità e via dicendo, di ripercorrere un po' quelle che sono state gli eventi di quelle giornate, che non sono state qui, insomma, io poi apro i microfoni perché non mi fate parlare, mi fa parlare da sola, non sono state soltanto giornate di repressione, io questo insomma ci tengo anche a ricordarlo, non vorrei che poi da quelle giornate passasse soltanto una questione repressiva, perché la repressione ovviamente avviene nel momento in cui c'è anche una forte spinta politica, no? Di idee, di rinnovamento e di, determinazione a essere protagonisti della politica. Insomma, si veniva da anni di forte movimenti internazionalisti, a cominciare insomma da quelle che erano, sono stati gli anni lanciati anche dagli zapatisti, di degli incontri internazionali, quindi c'era un forte scambio internazionalista, una forte ripresa della politica internazionalista, sia di solidarietà ma anche di parola. Quindi, e questo ovviamente insomma l'internazionalismo mette sempre anche un po' paura, momenti in cui ci si muoveva anche molto velocemente, in cui si poteva occupare treni e viaggiare anche in maniera popolare e far viaggiare in maniera popolare anche centinaia di persone e via dicendo, insomma, quindi sicuramente tutto ciò confluisce tantissimo poi nel G8 di Genova, che bisogna anche considerare che siamo nel nuovo millennio, no? C'è anche questa idea comunque del passaggio del millennio bug dal 2000 al 2001, insomma della nascita, della ricerca di una nascita diversa, anche di iniziare un millennio in maniera diversa, secondo me delle aspettative anche su queste politiche ci stavano. E a confronto insomma invece con un sistema politico molto repressivo, ancora molto retrogrado e via dicendo, vabbè, quello che so poi i politici e quelli che so i grandi del mondo.
Sì, vai.
No, perché non sento, vabbè, come dicevi tu, giustamente, i movimenti altermondialisti, perché poi in Italia furono chiamati no global, no? Come se il problema era la globalizzazione in sé per sé, quando era il modello economico, quello neoliberista, che veniva combattuto e contrastato, non era il fatto, no? E già all'epoca, parliamo di 20 anni fa, si diceva che il problema, no, che eravamo non contro la, semplicemente, cioè, che questo sistema comunque prevedeva la libera circolazione delle merci ma non delle persone, e 20 anni dopo ancora siamo così. Poi 20 anni dopo, con una pandemia, è ancora un po' più complesso, poi anche dei dibattiti di questi giorni, su cui non vogliamo magari entrare adesso, però c'era questa questione. Non a caso le manifestazioni si aprirono proprio il 19, che è lunedì prossimo, con le con la questione dei migranti, appunto, con la libera circolazione delle persone, proprio perché viene detto e ridetto, no? Viene usato in questi giorni, viene detto e ridetto che che no, quell'avevamo ragione, mo al di là di tutto, dell'avevamo sì o no, che cosa vuol dire, no, questo noi, eccetera eccetera, però i temi, molti dei temi erano, sono assolutamente attuali, sono gli stessi, anche perché non c'è stato un cambio di paradigma nel modello economico, il capitalismo era quello, è ancora quello, trasformandosi, no, perché poi in questi 20 anni sono stati 20 anni di trasformazione e di ulteriore, no, stretta del capitalismo. Questo anno e mezzo ce l'ha dimostrato in maniera ancora più sfacciata, se era possibile, e quindi stiamo continuando a parlare di certi temi. Il tema climatico era lo stesso 20 anni fa, dopo 20 anni ovviamente è cambiato, no? La nostra città Sì, è da anni in emergenza rifiuti, ma se vogliamo anche quello è un altro dei mille temi che riguardano l'ambiente e che erano attuali 20 anni fa e sono attuali adesso, ma come erano attuali anche 40 anni fa molti di questi temi, perché pare che sia nato tutto quanto 20 anni fa. No, questi sono processi, come raccontavi te, i movimenti altermondialisti, l'internazionalismo che ha una nuova ripresa dai primi anni 90 in poi, no, che prima non ce ne fosse, però respira una nuova aria, anche perché ci sono nuovi soggetti che si affacciano nella politica internazionale. Il movimento zapatista nel 94 quello ha fatto, fu una boccata d'aria, fu anche un modello a cui riferirsi, e così fu fatto, no? Abbiamo anche raccontato, la radio l'ha raccontato in queste settimane, tutti i vari passaggi, no? L'abbiamo chiamata la stagione dei controvertici, ma era semplicemente non tanto la volontà di andare a contestare sistematicamente i grandi e i potenti, ma erano anche punti d'incontro da tutte queste reti sparse nel mondo. Non ci sarebbe stata Genova senza Seattle, senza il Chiapas, senza Madrid, senza Göteborg, senza Napoli, Praga e via dicendo. E quindi è stato un percorso che è durato anni, è durato anche dopo Genova, anche questo bisogna andarla a smontare, questa retorica che sembra che dopo
Genova nessuno, non c'è stato
niente, quanti terrorizzati tutti a casa. No, è stato un po' più complesso anche quello. Molti ricorderanno che il Social Forum nel 2002 a Firenze c'erano migliaia di persone, con un corteo di migliaia di persone. Sicuramente era un movimento diverso, almeno quello che componeva, no, i social forum rispetto a un anno prima, a 2 anni prima, perché è evidente che quello che era successo a Genova aveva lasciato una traccia, però non è che fosse improvvisamente sparita la voglia di confrontarsi o fare politica. Lo stesso, no, con le manifestazioni contro la guerra dal 2003 in poi, 2002-2003, muovevano migliaia e migliaia di persone in Italia, ma non soltanto l'Italia, no? Quindi anche questo, poi il riflusso, che chiamavano come ci pare, c'è anche altri fattori, non sono le mazzate di Genova in cui molti tendono a schiacciare poi quello che è successo dopo, a fare ammazzato i movimenti vari. Non è stato questo.
Io ho una domanda che mi sorge e che ti vorrei fare così in maniera un po' provocatoria a te, è questa, no? Nel senso che in queste settimane si è parlato tantissimo e si continua a parlare tantissimo della questione, ovviamente, della repressione poliziesca o dei blocchi, no, sempre polizia, black bloc e via dicendo. No, aspetta, fammi fare la domanda però. Però insomma, invece io penso che una riflessione che poco è stata fatta sia quella della politica, cioè nel senso, poi alla fine io penso che in realtà a far scemare un po' la partecipazione sia stata la dirigenza, tra virgolette, politica, cioè come chi aveva in qualche maniera si era assunto un po' anche l'onere e l'onore di portare migliaia di persone a Genova, per chi insomma ci è andata in maniera un po' più organizzata, penso ai sindacati piuttosto alle organizzazioni più politiche, ai social forum e via dicendo, poi in qualche maniera invece si è fatto schiacciare anche lì sulla questione repressione, black bloc e via dicendo, senza in qualche maniera continuare a portare avanti delle istanze politiche alte e altre. Su questo c'è a 20 anni alcuni protagonisti forse non sono più gli stessi, c'è una...
No, la fortuna, infatti, mo al di là che stanno tornando a parlare alcune delle persone che ci eravamo anche abbastanza dimenticate, c'è da dire che quel ceto politico che si era formato prima di Genova e anche dopo Genova, no? Perché poi Genova ha portato anche all'affacciarsi nella sinistra istituzionale personaggi che venivano dai movimenti. E c'è da dire che quel ceto politico poi è stato spazzato via subito dopo, no? Cioè è rimasto qualche anno, ma poi anche loro sono stati forse quelli che più se c'è sta qualcuno che forse ha perso, diciamo questo termine, che vittoria sconfitta in questo caso lascia il tempo che trova, però di sicuro tutto quel ceto politico che stava formando nella sinistra parlamentare di allora non è rimasta traccia, e forse questa è una delle poche cose che possiamo portare a casa come
non della sinistra extraparlamentare.
Vabbè, quello non lo so, non sta a me fare un bilancio di 20 anni di movimento, come non sta a nessuno, nel senso che possiamo fare un bilancio di quello che c'è stato e quello di quello che siamo adesso. C'è da dire che poi la maggiorazione si è affacciata dopo dopo un po' di anni. Genova è stato pure il motore, se vuoi, no? L'abbiamo anche raccontato, pochi anni dopo, anche il motore per tutta una serie di nuove occupazioni, perché una nuova generazione ha preso anche l'infa, se vogliamo, da quelle giornate. Questo in parte è stato poi dei fallimenti della sinistra varia, potremmo starne a discutere per ore, però non è, come dicevi tu, non è stato tutto un fallimento. Negli anni poi sono state costruite diverse reti di compagni e compagni, sono state costruite, si sono mosse, danno battaglia ieri come danno battaglia anche oggi. Poi si può discutere sui numeri, che un'alta partecipazione, però lasciamo perdere, non sta anche qui, no? Di nuovo, non sta a noi ora, no? Cioè stare andando a cercare ogni pelo nell'uovo, però come dicevi te, Genova è stato un sacco di cose, non è stata soltanto la Diaz, Bolzaneto, l'omicidio di Carlo Giuliani, la repressione. Si è parlato forse troppo soltanto di questo, soprattutto se abbiamo troppo schiacciato, è stato tutto troppo schiacciato sul vittimismo o sul riducismo post Genova. Genova non è stata soltanto bastonate e prese, Genova è stato un sacco di altre cose, nel bene o nel male, ha mostrato magari i limiti da più parti, ha mostrato alcuni limiti di movimento, però ha mostrato che comunque su diversi contenuti dei ragionamenti c'erano e ci sono tuttora, no? Non è che ne puoi fare di esempi, siamo 20 anni dopo la carovana zapatista, sta in Italia ad esempio, no? Senza, da Genova nasce pure una forza, un movimento che appunto ha dato linfa negli anni successivi, almeno chi è saputo trarne un po' di linfa negli anni successivi c'è stato nella strada, nelle lotte, nelle vertenze, c'è stato. Poi se qualcuno per 20 anni ancora che ci racconta traumatizzato che da 20 anni non va in piazza dopo Genova, è un problema suo fondamentalmente.
Sì, poi diciamo insomma negli anni successivi, ricordiamo che anche nel 2002 insomma ci furono delle grosse carovane per esempio in Palestina per quanto riguarda la solidarietà e resistenza palestinese sulla seconda intifada. E questo insomma ha portato tanta gente insomma in Palestina, in un momento in cui era importante esserci e che appunto adesso vede un po' più difficoltà, proprio perché secondo me un po' questo senso di fare le cose insieme, no? Visto che singolarmente è un po' complicato, ma collettivamente sicuramente si ha più forza, e questo avviene anche negli anni dopo e in tutti gli anni dopo. Insomma, ricordiamo che poi nel 2010 ci sono state tante altre manifestazioni di piazza importanti, insomma, quindi sicuramente Genova è stato, come sempre, la piazza è un luogo politico che si deve conquistare, no? Dove la politica poi si fa in piazza.
È anche un luogo di contraddizioni, perché appunto lo dicevamo prima, quell'avevamo ragione, lascia il tempo che trova, perché non tutti avevano la stessa ricetta.
Per la
stessa, chiamiamola, vertenza. C'erano delle ricette diverse, cioè stavano movimenti che erano anche molto, molto diversi. Forse la paura più grossa era proprio la complessità di quel movimento, no? Perché presentava diverse sfaccettature.
E che era riuscito a decidere di scendere in piazza anche in maniera diversa e con tematiche diverse, anche sulla spinta, insomma, che già a Praga si era scelto, no? Blocchi diversi, no? No? Che avevano permesso appunto di scendere in piazza nella stessa piazza, ma anche con blocchi diversi, e così succede anche a Genova. Insomma, ci stanno tantissime piazze diverse con anche le stesse tematiche, però affrontate in maniera diversa, ma tutte nella stessa città, che è quella di Genova, dove ricordiamo comunque insomma si erano cominciate a sperimentare la questione delle zone rosse, delle chiusure, delle inferriate, dei container, dei lockdown, perché anche lì insomma c'era il coprifuoco e via dicendo, no? Tante cose che poi hanno sedimentato, insomma, oltre al fatto che insomma ricordiamo in Italia comunque ha portato anche a una lunga destra al governo, anche molto repressiva, a dei vertici della polizia, insomma, che oggi, domani, tra tutte le cose che dice, ce n'è una che dice: le violenze del comitato parlamentare il G8 De Gennaro e gli altri, così il livello politico si è salvato. Insomma, su De Gennaro poco, sempre poco, secondo me, è stato detto, e via dicendo, insomma. E poi c'è tutta la questione che in qualche maniera è stata affrontata negli anni dopo, che è la questione della guerra delle armi, perché poi negli anni successivi tante manifestazioni, per esempio, sono state fatte sulla questione della guerra, fino ad arrivare a 1 milione di persone in piazza, sulla questione dei porti, delle armi, di Camp Derby. Ricordiamo che il marzo, ricordiamo le manifestazioni dopo Genova. Questo tema è sempre stato molto al centro del dibattito politico nazionale e anche internazionale, no? E che poi ha visto, insomma, che tuttora vede oggi gli eserciti dell'Afghanistan, alcuni eserciti addirittura ritirarsi e lasciare devastazione e saccheggio
stesse macerie che hanno trovato sono di più poi
sui,
no?
territori. Quindi, insomma, questo secondo me è uno anche dei temi personalmente mi interessa molto molto, ma anche, insomma, la questione delle devastazioni e saccheggi ambientali e via dicendo. Va bene, comunque, questi minuti non volevamo anche un po' raccontarvi che ci sarà nei prossimi giorni,
perché per esempio, no, al di là di tutto, noi come supporto legale non stiamo nelle celebrazioni del ventennale, perché non ci siamo trovati, visti i vari appuntamenti a nostro agio, no? Soprattutto con la presenza di alcune persone con cui che pensavamo, no? Come cantava Battisti, ancora tu, non dovevamo vederci più. Ma a parte questo, però, per esempio, c'è una degli appuntamenti di questo ventennale, di quelli ufficiali, c'è una di queste mega assemblee
internazionali,
no? Il 19, un'assemblea internazionale dove, tra l'altro, tra chi partecipa ci sono anche compagni o compagni di tutto rispetto, non vorremmo dire il contrario, ci mancherebbe, con, no, un altro mondo è necessario, si rilancia un po' più o meno quella parola d'ordine. Poi bisogna capire che un altro mondo sia necessario, credo che sia talmente evidente che non sta neanche se non ci sembra una girata, il problema continua a essere quale altro mondo necessario abbiamo in mente tutte e tutti. E ci sarà l'appuntamento il 20 che a Piazza Limonda dalle 15, che ha lanciato il comitato di piazza Carlo Giuliani, che, non so, una suggestione, io penso che se in quella piazza il 20 ci saranno migliaia di persone, mi auguro che ci si possa pure muovere in corteo per Genova, ma non lo dico perché qualcuno ne sta pensando,
perché facendo, non è stato previsto al momento nessun corteo,
assolutamente. Quindi magari siccome sento da più parti che invece si stanno il 20 in piazza dovrebbe andare, ci dovrebbe esserci molta gente, non lo immagino, proprio invece in questi giorni stavo sentendo questo, dalla valle fanno di pullman,
da Milano pure
partono,
Roma comunque, come al solito manco il pullman è riuscito a fare,
partono, ma perché i pullman credo che ci sia pure un problema di contingentamento e di costi, che
no,
come,
poi,
come le fa le macchine, chi ti può,
no,
fare
poi
la
più
macchina.
Che altro, Roma, cioè parto in pullman, cioè andare a tornare non è proprio una cosa semplice,
no, perché se poi il pullman non lo puoi riempire e comincia a diventare un po' troppo, credo che sia pure questo il problema, un po' troppo costoso. Però onestamente non posso parlare per cose che non so. Quindi è previsto che il 20, credo che al di là della ritualità collettiva in piazza ci sarà parecchia gente, anche perché poi come compagni e compagni in piazza noi a Genova ci siamo tornati. Non so quanta gente ricorda, no? Ma già l'anno dopo, nel 2002, stavamo in piazza, nel 2003 stavamo in piazza, nel 2007 ci fu la prima manifestazione, quella proprio perché stavano andando a processo i 25 tra compagni e compagni. Nel 2011 si fece la manifestazione del decennale, anche lì, no? Uno degli slogan era proprio di apertura, era proprio in ogni caso nessun rimorso, perché volevamo la libertà di tutte e tutte i compagni sotto e le compagne processo. Sotto processo. Quindi negli anni a Genova è vero che qualche anno che non ci si torna, però è vero che a Genova ogni anno comunque in quella piazza qualcuno Qualcosa ci sta sempre. Quest'anno ovviamente c'è la ritualità del ventennale, quindi si è organizzato anche altro. Leggevo che ci sono delle mostre, anche delle mostre fotografiche al Palazzo Ducale, no? Ci sono queste cose così. Noi come supporto legale staremo il 19, e questo lo sai, raccontiamolo insieme, perché ci sarà la presentazione del libro Millennium Bug, che non è una roba nostra, ma invece è, come raccontavi prima, è una roba di scritta da alcuni ex attivisti e attivisti di Indie Media, che attraverso una serie di interviste, no? Di racconti, vanno a raccontare quel progetto, no? Quell'esperienza di politica e di informazione dal basso, che è stata in media tra il 2001 e il 2006. Qua come radio abbiamo già raccontato nelle settimane precedenti il lavoro che fu fatto come Radio Gap, anche lì, no? Se vogliamo, una delle cose più interessanti che ci è rimasta da raccontare di Genova è stato proprio a livello di informazione dal basso, di sperimentazione, no? Tecnologica e non, di quello che fu fatto, no? La rete di Radio Gap nel 2001 per molti potrà sembrare abbastanza scontato, no? La produzione dei primi, tra virgolette, podcast, la diretta streaming, che è una roba che all'epoca ora si può ascoltare attraverso qualsiasi cellulare, però all'epoca anche attraverso i computer lo streaming non lo faceva nessuno. Ci sono diverse esperienze che vanno raccontate di quelle giornate, e quelle sono anche le cose che più di ogni altro magari ci tengono legati.
Certo, proprio anche il concetto di media center, cioè esatto, la questione, no? Del media center, che
il libro va a raccontare in parte, no? Da punti di vista diversi, da persone diverse, di città diverse, perché poi, essendo un collettivo su scala nazionale, va a raccontare a volte anche la stessa storia, ma non da un'angolazione differente. Ed è curioso, no? Come viene raccontato che Indie Media non pensavano manco di andare a Genova al G8 inizialmente, perché poi attraverso invece il progetto di Radio Gap, perché serviva anche una mano tecnica. Che diciamo così, furono coinvolti a pie pari, e forse anche qualcuno all'epoca vide anche la potenzialità, no? Di un media center e tutto. L'idea che fu montata una radio sul tetto della scuola Pascoli, un'antenna per trasmettere su Genova, perché tra le varie radio che componevano questo network da nord a sud non c'era Genova, c'erano Bologna, c'era Cosenza, c'era Milano, Brescia, Firenze, ovviamente Roma, però non c'era dappertutto. E quindi, cioè, ci sono delle robe. Questo libro in parte che ho trovato interessante, perché ci sono appunto delle parti di storia che andavano riraccontate, e anche qui potremmo fare un discorso sulla memoria, che troppo spesso abbiamo, non so quanto scelto, non lo so, a volte anche per incapacità nostra, però è successo in questi anni che si è un po' delegato un po' troppo. Non so se è un problema generazionale, che non siamo capaci a raccontarci, però è vero che la memoria in questi anni, o era una memoria individuale di persone che raccontavano la propria esperienza, oppure a livello collettivo non siamo stati capaci di mettere in piedi, no, fino in fondo quell'ingranaggio, escluso alcuni momenti. Per esempio la campagna 10% riuscì a bucare, se ricordi bene, 9 anni fa, nel 2012, tutta una serie di messaggi passarono, e riuscirono a passare pure con forza. È vero che 2012 era 11 anni dopo Genova, c'era un movimento diverso, soggetti diversi, dico anche per fortuna, no? Una nuova generazione differente, che sì. Per esempio
anni complicati,
con reato di devastazione e saccheggio ci aveva cominciato a fare i conti, cosa che magari altri non pensavano fosse possibile, no? Cioè ci stanno delle robe da importanti. E comunque attraverso questa roba ci sarà il 19 sera a Genova, lì al CAP, dove invece faremo anche le altre due iniziative.
Dove sta il CAP?
Il CAP sta a Genova, da un po', sì, dalle parti del porto, perché appunto c'entra, è uno delle, non so come si dice, però ovviamente uno degli spazi dei portuali, e dove poi attraverso sempre lì al CAP il 20 sera, il 21 sera faremo il 20 sera la proiezione di De In Campo Nemico, che è questo documentario che va a raccontare la storia di supporto legale. Attraverso il racconto della nostra storia raccontiamo pure quello che è stato non semplicemente il nostro lavoro, ma pure gli anni di processi, perché sono stati anni di processi importanti, perché anche qui, no, vittoria e sconfitta, non ci interessa il discorso vittoria e sconfitta, comunque 10 persone non siamo riusciti, tutti e tutte non siamo riusciti a non farle condannare, e quindi questo rimane come dato, punto e basta. È vero pure che senza quelle immagini dalla Pascoli verso la Diaz, senza il lavoro fatto in aula dagli avvocati e da chi, come per esempio noi, abbiamo dato una mano, ma noi non soltanto singoli nomi, ma cioè pure noi un po' più largo, che in questi anni si è dato da fare, ha aiutato nel visionare ore e ore di filmati, ore e ore di foto, per andare a smontare e a disarticolare quello che era la narrazione anche nelle aule dei tribunali da parte della polizia. La catena di comando è stata, come si dice, ricostruita, non c'è niente da fare. Poi non si è arrivati con le prove del tribunale, dei tribunali, fino al numero uno, all'epoca capo della polizia, però anche qui possiamo andare a smontare, ancora oggi lo leggiamo, tutta una serie di esercizi retorici su complotti che non ci sono, su misteri che non ci sono, mancano dei pezzi, però onestamente
è tutto abbastanza chiaro
appunto. Poi nessuno di noi pensa che dalle aule di tribunale esca la giustizia,
forse quella è l'unica cosa,
quella giù non maiuscola, però è pure vero che non si può lasciare, in quel caso non potevamo lasciare i tribunali che facessero un'ulteriore mattanza. Questo è stato, almeno chi stava alla Diaz a Bolzaneto ha ottenuto un risarcimento, sono state trovate, no, le responsabilità anche lì individuali dei vari apparati, chi ha fatto cosa, che poi questo non sia servito a fargli perdere il posto di lavoro e non a mandarli in carcere, che non ce ne frega niente, a fargli perdere il posto di lavoro, questo è un altro dato incontrovertibile, esatto, e anche politico, su quelle che sono le forze dell'ordine, che quello che è il sistema delle forze dell'ordine,
che
poi,
voglio dire, che continua,
che continua imperterrito, lo era prima di Genova,
lo era oggi a Santa Maria Capovedere,
esatto,
lo è,
no,
in
non è, non a caso nelle intercettazioni si dice non facciamo come alla Diaz, perché era un modello, ma non un modello di pratica in quello che era successo, un modello sul come non si fanno le cose per essere scoperti, sì, in questo senso, non su, perché poi quella roba,
se dovevamo dire cazzate, dimolo bene, non se famo scoprire,
i compagni che lavorano, e anche chi appunto che è stato in carcere lo sa e ce lo racconta da anni, ma anche da molto prima del 2001, non è iniziato tutto a Genova, non è finito tutto a Genova, che invece sembra quasi che sia lo spartiacque di tutto,
che in questo paese sicuramente, insomma, la repressione piuttosto che l'apparato poliziesco, insomma, abbastanza di destra, ha un potere non indifferente sicuramente, come in tutti i paesi, però diciamo che in Italia c'è sicuramente, insomma.
Questo però, per esempio, anche questo qua, subito dopo Genova fu pubblicato un libro, io non, con vari testi, ora non mi ricordo il titolo, mi pare che si chiamava Guerra Globale, e c'è un pezzo di Vincenzo e c'è comunque una parte di Cesare Bermani, storico, in cui raccontano la storia della cosiddetta della polizia dopo il fascismo, e lui racconta una cosa semplice, no? La cultura dominante della polizia è quella macista e fascistoide, per un semplice motivo, perché da subito dopo il fascismo, se i quadri più alti furono cacciati, tutta quella che era la struttura, cominciando dalle scuole di polizia, quella è rimasta, no? Negli anni ha continuato a perseverare, quella è la cultura dominante della polizia italiana, non si è discostata di un centimetro. Poi, se possiamo raccontarcela anche diversamente, come è stato approvato a fare una sorta di PS washing negli ultimi anni, no? Gabrielli chiedendo scusa.
Infatti,
di
su
qua.
Questo io volevo solo dire, ricordare, insomma, per chi volesse leggere a pagina 16, è vero che su Genova è tutto più o meno chiaro, l'unica cosa che ancora secondo la famiglia Giuliani non è chiara è l'omicidio Carlo Giuliani, non a caso uno degli appuntamenti più importanti continua sempre a essere di anno in anno quella piazza Limonda, in cui la famiglia Giuliani continua a dire appunto che secondo loro, secondo anche insomma, continua a chiedere e di capire chi realmente ha sparato a Carlo Giuliani. È una cosa che dice, insomma, a Di Giuliani il signor Gabrielli ha chiesto di voltare pagina, questa è pura ipocrisia. Lui da capo della polizia ha continuato a promuovere i condannati della Diaz, perché poi viene sempre fatto passare a Gabrielli come il poliziotto buono dalla questione, in cui sì, ho chiesto scusa, a un certo punto disse qualcosa su Genova, insomma, non mi ricordo se tra scuse non facciamo più così, però dopodiché, insomma, mi sembra
sì, no, ne parlò con indignazione quello che era successo della Diaz, anche perché poi oggettivamente è un po' come quello che è successo con Santa Maria Capua Vetere con la visita di Draghi e della Cartabia, no? Di fronte a delle prove così schiaccianti non puoi rivendicarti quel modello, è oggettivo che non puoi farlo, e quindi no, ti accampi e ti nascondi dietro delle scuse, dietro i colpevoli saranno puniti, che poi fa pure la parte di una parte della difesa di alcuni comitati in seguito a Genova, no? In cui i manifestanti e le manifestanti non era ad esempio come fece il Comitato Verità e Giustizia, il processo alle manifestanti non era un processo a cui loro tenevano e mettevano sullo stesso piatto della bilancia, appunto, no? I comportamenti sopra le righe dei manifestanti come quelle delle forze dell'ordine, come se si potesse fare un bilancio simile, come se si potessero appunto mettere a paragone le due cose. E così è stato, e così è stato per anni, e così in parte alcuni esercizi di retorica in questi giorni continuano a fare. Continua a dar fastidio che a distanza di 20 anni si continua a raccontare ad esempio il blocco nero come quel blocco di misteriosi anarchici che si aggirava per le strade. Tra l'altro, tra questi misteriosi anarchici c'è pure chi ha preso parola in queste ultime settimane, anche tra condannati e condannate hanno raccontato, no? Lo sta raccontando in alcuni stralci anche Marina Cugnaschi, ad esempio, che per Genova si è presa 13 anni per devastazione e saccheggio, che è andato un po' anche a disarticolare questo mito, no, del blocco nero, raccontando ma noi eravamo anarchici, ma chi l'aveva mai sentito mai usare il nome, questo nessuno si sentiva parte di quel di quel nome più che aria politica.
Poi voglio dire, il blocco nero anche cioè quel famoso, quello che divisione di blocchi, se voglio dire, perché le manifestazioni anche prima di Genova erano, c'era il pink, c'era il black e via dicendo, suonavano i tamburi, andavano in giro, insomma era tutto abbastanza visibile, cioè non è che c'è, insomma, niente di nascosto. E questo non vuol dire appunto che poi a Genova quella rispetto ad altre manifestazioni insomma tutti si sono aggregati a quella piuttosto che altre manifestazioni, insomma mi sembra che poi le tante cose da dire nelle piazze sono state dette, insomma, un po' in tutte le piazze. E va bene, insomma, questo.
Quindi, no, io penso che appunto l'appuntamento rimane per...
Allora, poi anche la radio ovviamente seguirà, ci saranno, insomma, delle so che ci sono delle, c'è una radio genovese che si che cercherà, insomma, Radiogramma.
No, c'è da dire che sono stati recuperati molti audio di allora, no? Nel senso che c'è stato un lavoro per fortuna, bravi e brave chi in queste ultime settimane e mesi si è messo in modo per recuperare tutto quel materiale che è di archivio, che è realmente di archivio, no? Anche semplicemente alle trasmissioni che furono di Radio Gap, agli audio di quei giorni, perché di Genova si sa, ormai fu l'evento mediaticamente più seguito in assoluto, no? C'è una produzione di libri, documentari, video, che è una roba che è stata pure contata, ma parliamo di a livello video di almeno 200 pezzi, una roba del genere, cioè sta un volume enorme. Anche a volte è talmente tanta roba, e in questi giorni sta riuscendo. Noi continuiamo a dire di seguire i canali nostri più che andarci ad attingere al mainstream, perché dal mainstream, dove, quando non arriva la solita retorica, arriva un racconto che non aggiunge niente a quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni. È un po' dispiace, perché invece si poteva, no, usare questo spazio e questo tempo, come si sta cercando di fare, anche per raccontare altro. Per esempio, nelle presentazioni che si stanno facendo nel fumetto Nessun Rimorso, ci stanno un sacco di giovani a partecipare. Spesso si vengono fatti dei discorsi che sembrano un po' che bypassano anche. No, si parla di indie media e non è detto che di fronte a te c'è gente che sappia chiaramente,
certo,
che infatti ci si è ritrovati anche un po' a fare un passo indietro,
certo,
a spiegare. Però l'altra volta a Napoli c'è stata una giovanissima che ha detto che, raccontando alcune cose, ha preso parola dicendo comunque sul fatto che interessa o non interessa a noi giovani, noi siamo comunque la generazione del Friday for Future e via dicendo, no, per dire che noi comunque, guarda, che su certi temi già siamo sul pezzo a differenza vostra, e c'aveva ragione, tra l'altro, nel senso che poi ci stanno, al momento c'è stata una generazione che si sta affacciando su altro, che c'ha delle priorità che sono magari anche diverse dalle nostre, no? L'abbiamo visto con l'ultimo Pride di qualche settimana fa, una presenza di giovanissime, anche radicali, in piazza, no? Dai manifestili che avevano con sé, a come sarà e come è stato anche con le manifestazioni studentesche sull'ambiente prima del blocco. Del coprifuoco e via dicendo, della pandemia. Cioè, c'è stata una nuova generazione che si affaccia e che giustamente deve prendere parola e che ha la curiosità di ascoltare, no? questi racconti. È stato molto interessante il fatto che qui in radio la trasmissione delle studenti abbia
quella che hanno fatto loro,
ha fatto
su Genova,
da sé una trasmissione
da
su Genova, senza chiedere, no, ai grandi o ai più vecchi o a chi c'era, semplicemente c'è raccontarle come andate. Quindi anche il fatto che uno attinge alle fonti che ha e che sono state prodotte, perché ci stanno pure un sacco di roba,
sì,
prodotta,
infatti,
da compagni e compagne che vale la pena ascoltare, leggere. Ci mancherebbe, pare che non c'è niente, è tutto su Repubblica o gli altri siti, per niente. E quello
che
è
usano comunque immagini,
sì,
che non so, ma anche loro.
È molto interessante, appunto, perché invece c'era e c'è questa volontà di informarsi, raccontare, raccontarsi, perché come noi magari come tu avrei fatto negli anni 90, se qualcuno raccontava la storia degli anni 70, andavi ad ascoltare o leggevi,
certo,
quello che veniva prodotto. Mi sembra naturale guardarsi indietro ai movimenti.
Diciamo che non c'è, secondo me, miglior insegnamento storico, anche eccetera, oltre a sapere la storia, perché quella è sempre importante, perché sapere la storia, insomma, poi aiuta il presente, però secondo me non c'è miglior storia se non fare la storia, cioè nel,
esatto,
senso dell'essere protagonisti poi della politica, perché poi la politica, è vero, la puoi leggere, la puoi studiare, puoi farti raccontare e via dicendo, però la impari poi tantissimo facendola, essendo protagonista nelle piazze, nei dibattiti, nelle discussioni e via dicendo, occupandoti ovviamente del cambiamento di questa società.
O è collettiva o la fai collettivamente, non è politica, un po' come la memoria, no? La memoria anche personale o viene inserita in un contesto collettivo oppure sì, ok, sì, però non aggiunge niente. A me di sapere di raccontare dove stavo io il 20 o il 21 non mi interessa, casomai sarebbe più interessante, ma penso per tutti, sentirsi raccontare quello che era, no? Cioè dove si stava, appunto, quello che era il contesto dove si stava, non quello che ha fatto Gino o Franco o ce ne frega, ma a me personalmente mi interessa molto poco, magari, però, perché appunto non aggiunge niente. Io mi ricordo subito dopo Genova, all'epoca di inizio social, così, le ricorrenze, una delle ricorrenze di Genova era che si raccontava tu dove eri quel giorno a quell'ora, ma sti cavoli, dove eri tu quel giorno a quell'ora, se stavi a Roma o a Viterbo o a Via Tolemaide o a Piazza Novi, ma casomai è interessante quello che hai respirato, quello che hai visto, quello che hai praticato, no? Più interessante quello, e quello dovremmo lo abbiamo fatto, è stato anche fatto, anche quello è stato fatto e dobbiamo continuare a farlo, appunto invitare ad attingere alle fonti che i compagni e le compagne comunque negli anni hanno prodotto e continuano a produrre, perché poi a livello di formazione dal basso ci stanno degli spazi che sono stati prodotti proprio in questi giorni di approfondimento sul G8 che vale ascoltare, quelli che ha fatto la radio nelle settimane precedenti, non ho visto uno su Radio Cane ben fatto, ce ne sono diversi.
Sì,
no,
ma infatti io penso che poi la cosa che sicuramente tanto è rimasta da Genova in questi 20 anni è anche il materiale dei mezzi di comunicazione indipendenti, cioè comunque Radio Blackout continua ad esserci, Radio Onda Rossa continua ad esserci, Radio Ciroma continua ad esserci, Radio Onda Tutto continua ad esserci, cioè diciamo che sicuramente le radio, quelle che animarono Genova con Radio Gap, molte di quelle ancora continuano a fare informazione dal basso, informazione indipendente, è stato ritirato sul sito di Indie Media in 3 secondi, è evidente che c'è ancora un'attenzione dei media attivisti piuttosto che di un'area più acara che attiva, no? E partecipa e ci sta con la testa su quello che sta succedendo e succede, insomma tutta la piattaforma pure di autistici e tutti i servizi autistici sono ancora attivi, cioè quindi
da più di vent'anni,
quindi voglio dire questa mi sembra anche una parte che molte volte viene anche forse sottovalutata, ma che in qualche maniera è ancora importante segno che c'è ancora tanto bisogno di un'informazione dal basso, che è anche una cosa che secondo me ha messo molto a paura, cioè molto ha messo paura, insomma, che se ne è parlato poco, però insomma la questione sui media non è solo l'entrata della polizia a Radio Gap, ma è che negli anni dopo sono stati comunque sequestrati tutto il materiale di Indie Media, cioè delle registrazioni di Radio Gap di quelle giornate non c'è niente, non è rimasto, sì qualcosa è stato recuperato ma non ci sono le versioni integrali, no? Perché Amisnet ha avuto, cioè ognuno ha avuto dei problemi, comincia anche Onda d'Urto, quindi Radio Onda Rossa, quindi c'è stato bisogno di una cosa di recupero. Radio Onda Rossa dopo Genova ha rischiato, cioè è stata, insomma abbiamo dovuto fare una manifestazione
2002.
Nel 2002 insieme a Indie Media per la libertà di informazione, perché dopo i sequestri del tutto il materiale di Indie Media si voleva anche chiudere Radio Onda Rossa. Quindi esatto. Che sono state secondo me anche le protagoniste un po' più, no? Quindi non è un caso che e questa questione dell'informazione indipendente, dell'importanza di continuare a sostenere un'informazione indipendente, secondo me è fondamentale, perché ad oggi lo vediamo come invece i media ufficiali va bene, però come dicevi tu poi vengano dati delle informazioni, venga fatto un racconto del tutto personale, invece poi i media indipendenti hanno il privilegio e la capacità di fare dei racconti corali e dare quindi un senso politico a quelle che sono sono stati degli avvenimenti e che sono tuttora degli avvenimenti, perché poi insomma il singolo di politico ce l'ha, però
se non ci fommo, al di là di aspettare, cioè al di là del fatto che a bucare il mainstream ovviamente è il mainstream stesso, no? Prendiamo quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere, la mattanza in quel carcere ha avuto quella visibilità, ma da anni compagni e compagni raccontano quello che succede nelle carceri o nei CPR, non è che non viene raccontata, appunto l'informazione dal basso lo continua a fare, poi il mainstream dà spazio sempre sistematicamente a ciò che vuole quando gli conviene e quando ne ha voglia. Mentre
sì, però questo hai detto una frase secondo me interessante, bellissima, cioè è il mainstream che buca il mainstream, non è i movimenti che bucano il mainstream, per quanto mi riguarda. Secondo me non l'hanno fatto nel 2001 e su questo sarebbe molto interessante ragionarci, e non lo fanno oggi, cioè è proprio difficilissimo che il mainstream si faccia bucare da il mainstream sussume, rielabora e poi buca se stesso al limite, ma secondo me ed è il motivo per cui i media dal basso, autogestiti e autofinanziati, continuano ad avere così tanta importanza anche nel 2021.
No, ma infatti vale la pena ribadirlo, proprio perché l'ha fatto la radio lo scorso anno raccontando l'inizio pandemia, quello che significava, non significava il Covid, quello che l'ha fatto per mesi, tra l'altro l'ha fatto anche molto meglio del mainstream, perché poi l'informazione dal basso lavora meglio del mainstream, con molti meno mezzi. Si può fare una radio con 35.000 euro facendo fatica, come fa Onda Rossa, probabilmente qualsiasi la redazione di qualsiasi altro progetto del mainstream con 35.000 euro
ci paga manco un caporedattore,
ci fanno la settimana forse,
ma ci paga manco un caporedattore l'anno.
Quindi no, continuiamo a raccontarle le storie di cui vale la pena, e continuiamo a raccontarlo attraverso i nostri strumenti, e non deleghiamo, questo non va fatto, cioè dovremmo dirci tra di noi. All'epoca Indy Media bucò il mainstream perché l'immagine della Diaz ovviamente ebbero una potenza e una forza che tutti quanti attizzero, andarono a bussare a... Poi c'è da dire perché nel mainstream, e molti stavano anche nella scuola di fronte, perché nel media center non c'era soltanto l'informazione dal basso, cioè ricordiamola questa, che pare che lì c'è stava Indy Media, Radio Gap, no, c'era un sacco anche di informazione tradizionale
che non ha bucato
dentro
niente.
La Pascoli, e caso strano, nessuno di loro, è vero che parliamo di una tecnologia all'epoca, nel senso che è vero che i compagni e le compagne
stavano all'avanguardia,
avevano le telecamere ed erano all'avanguardia, non c'erano i telefoni per fare le riprese, neanche le macchine fotografiche, però guarda caso gli unici ad avere la prontezza furono i compagni e le compagne dall'altra parte della nei piani sotto o sotto sopra. Nessuno si accorse o ebbe contezza reale di cosa stava avvenendo, neanche la voglia, no, di cercare di documentare nel miglior modo possibile quello che stava avvenendo nella scuola di fronte, tra l'altro neanche a dire così lontano, a 30 metri, 50 metri, quanto
no,
ero
sì,
a
di
distanza,
fronte.
Sì, di fronte, 20-30 metri, non so, per dire, no. Ma sempre per raccontare quello che lì fu bucato il mainstream, perché tra l'altro i giornali furono, cioè mi ricordo, no, i TG che mandavano quell'immagine con il logo di Indy Media lì, perché si era avanguardia a livello di informazione, stavamo molto più avanti dei media tradizionali, poi negli anni t'hanno scavarcato, sussunto, scavarcato, e quello però è un'altra storia ancora, no? Però fu un esperimento che sono delle pratiche che all'epoca funzionarono.
Beh,
come funzionano in parte
2001,
anche adesso,
tutta
.
La questione di radio piuttosto che di Indy Media, insomma, sì, avevano avuto una capacità premonitrice di autogestione della comunicazione, insomma, molto alta. E appunto, ripeto, non a caso, insomma, l'anno dopo fu fatta una manifestazione della libertà di informazione, perché anche su questo la repressione fu molto, fu abbastanza forte.
No, ci sono un sacco di robe, dai. Cioè, nel senso, noi da raccontare abbiamo un sacco di robe, no, noi anche come, cioè, la radio c'è un sacco di roba da raccontare su Genova, perché comunque stava nel cuore del...
Sì, penso pure che insomma la radio continua
a raccontare, continua a fare il suo lavoro, continua a bucare se vogliamo, no? Perché ricordo, certo, appunto, l'anno e mezzo fa gli audio di Burgio della radio erano molto più ascoltati di qualsiasi contenuto mainstream sullo stesso tema, perché come al solito la radio riesce ad arrivare spesso e volentieri prima, la radio questa come anche le altre radio comunitarie,
parlare. Beh, non parliamo di noi perché
sì, però appunto riesci a importi, a raccontare meglio di altri, ma perché non c'hai, sei un po' più libero nel fare informazione, è un dato oggettivo, quindi si riesce spesso e volentieri a farlo, tanto che poi mi ricordavo nelle settimane successive alle interviste fatte dalla radio a Burgio di cominciare a trovare Burgio intervistato, no? su altri canali anche del mainstream stesso, ma perché anche va bene in quel caso, no? Perché è giusto pure far emergere dei contenuti che per noi erano importanti e fondanti anche del racconto di quello che stava avvenendo. Quindi continuiamo a fare, cioè, quello è una delle storie che vanno dette e raccontate, è proprio quello là a livello di informazione, quello che fu fatto, che non è indifferente anche, appunto, come dicevi, dell'importanza dell'informazione dal basso, l'importanza di evitare il mainstream, rimanere sui nostri canali e continuare a lavorare.
No, io lo dico perché negli anni successivi, secondo me, Genova, un po' gli anni c'è stata invece una tendenza a voler, cioè c'è stata una tendenza a privilegiare il mainstream piuttosto che i nostri mezzi di comunicazione. Cioè, a un certo punto si è pensato che una cosa ottenesse dei risultati soltanto se veniva pubblicata sul mainstream. Questo, secondo me, ad oggi, se uno dovesse fare una valutazione di questi 20 anni a livello di informazione, secondo me non è così. Appunto, come dicevi tu, questa pandemia un po' l'ha dimostrato, ma lo dimostra anche tutti i giorni. Cioè, comunque non c'è notizia, secondo me, che sussunta dai media mainstream che possa in qualche maniera portare a dei risultati positivi, a parte che solo le lotte poi portano, e quindi il fatto dei media alternativi è perché dietro c'è, esatto, no, una collettività, un pensiero, un ragionamento, e quindi anche tra virgolette una lotta. Penso, insomma, appunto sulla sanità, pure la radio c'aveva il coordinamento cittadino sanità, che poi è diventato coordinamento regionale. Cioè, comunque c'erano anni di pensiero su questo, no? Penso a tutta la questione pure su Bergamo e quello che è successo pure lì. Cioè, Bergamo Report non è che viene dal sito dei mainstream, cioè viene da un gruppo di compagni e compagne che si pongono da tempo delle problematiche su quello che è una industrializzazione, una distruzione del territorio, che ovviamente poi ha visto il centro dalla pandemia, e quindi è più facile poi che ti abbiano, facciano un ragionamento su quello che sta accadendo e abbiano anche un'attinenza e un'attività col territorio molto di più dei media mainstream. Quindi in questo io penso che una riflessione in questi anni, in questi 20 anni vada fatta, e la mai come la pandemia, insomma, ha fatto sì che i media i media dal basso autogestiti e soprattutto senza pubblicità, quindi senza qualcuno che ti dica quello che devi dire, abbiano fatto la differenza tantissimo, e la continuano a fare.
Esatto, no, su questo, guarda, sono assolutamente d'accordo, proprio per quel l'hai appena riassunto. Infatti basta, perché poi in giro ci sono anche degli onesti professionisti dell'informazione, sì, che però spesso e volentieri attingono dalle nostre stesse fonti o da noi stessi, rifrullano e raccontano dei contenuti altri, che ci mancherebbero, no? Ma preferisco ascoltare altro, no? Preferisco ascoltare chi ha da raccontare, chi ha fatto parte di questi processi collettivi. Non mi interessa il punto di vista, a me non mi interessa il punto di vista individuale o personale. A volte può esserlo interessante, ma sostanzialmente va recuperata appunto una visione collettiva della storia, ma anche della politica stessa, e non dello spunto che c'ha l'individuo X, Y, Z, al di là della giustezza dello spunto che ha, no? Però
Infatti questo poi vale per i media. Insomma, penso che Radio Onda Rossa come media, insomma, una riflessione su questo è giusto che la faccia, la ponga. Poi rimane secondo me invece un problema delle rappresentanze politiche, per concludere sulla questione di Genova, che secondo me invece una riflessione seria non è stata fatta, e questo, insomma, è una, da una parte è positivo perché forse si ha più meno bisogno di come dicevi tu, no? Le rappresentanze politiche un po' sono quelle che hanno in qualche maniera forse fallito, o comunque
sì, quella istituzionale sicuramente, quella
secondo
che
me anche un po' alternativo con i movimenti. Comunque però una seria riflessione su quello, insomma, secondo me è stata fatta poco. Andiamo a concludere, perché è già un'ora che parliamo, ricordando appunto che ci saranno queste 3 giornate a Genova, il 19, il 20 e il 21, che all'interno della giornata del 19 verrà presentato il libro di Indimedia, Millennium Bug, e anche
solo questo.
Il 19.
Il 20 ci sarà il documentario in campo nemico, e il 21 il fumetto Nessun Rimorso. Tutto al CAP, che ora io non ricordo esattamente,
va bene,
l'indirizzo.
Lo metteremo sul sito, e poi
però è tutto in rete, questa roba,
sì,
si trova anche facilmente.
Il 20 alle 3 c'è la manifestazione da Piazza Alimonda.
Non è la manifestazione, c'è l'appuntamento in Piazza Alimonda.
Scusate,
ma io prima ho detto che magari se come penso ci saranno migliaia di persone,
va bene, comunque
magari
c'è l'appuntamento
pure corteo,
a Piazza Alimonda, e la radio sicuramente, insomma, si cercherà di seguire queste 3 giornate, quello che succederà, c'è il radiogramma appunto a Genova che farà delle dirette, cercheremo di rimandarle in onda, e manderà anche tutta la parte di molto, non tutto, perché ripeto non c'è tutto,
non
però
c'è
delle
tutto.
Parti dell'audio di Radio Gap di allora, per andare un po' a parallelamente con il
Time Machine
e Radio Gap, tra Indie Media e Radio Gap, andare a ricostruire proprio quelle giornate come sono state raccontate proprio da chi ha fatto il Media Center in maniera autogestita e collettiva, e quindi insomma in questi giorni cercheremo anche di rimandarlo sicuramente lo streaming di Radio Ramma.
Sì, comunque bravi e brave tutte, veramente chi ha recuperato tutto questo materiale, no?
C'è stato in pochissimo tempo un lavorone, eh?
No, per questo massa, davvero comunque. Veramente va detto e ripetuto più volte, no? Che vanno magari da loro, dal vecchio collettivo di Stano Network, che hanno ricicciato fuori un po' di audio di Radio Gap, fino, no, agli ex indiani che in queste settimane si sono messe su per nel giro di neanche due mesi
hanno fatto
un lavoro non indifferente. Devo dire che è suggestiva il canale Telegram della Time Machine in queste ore, no, che sia propicua, è
sì,
abbastanza
infatti,
suggestivo.
C'è anche un canale Telegram che potete seguire, in cui vengono messi tutti i post, appunto la Time Machine è questo, no?
come se fossimo a luglio del 2001, infatti
quale.
Stamattina c'era
17
lì.
Luglio alle ore 12:30, che cosa sì. pubblicavano su
sì, stamattina c'erano le perquisizioni Alpinelli che furono fatte all'alba del 17 luglio del 2001, noi racconto di quello, spazio anarchico genovese.
Non so se ne vuoi leggere qualcuna.
Guarda, stavo proprio aprendo.
Vai, leggine qualcuna.
Aprendo. Allora, ci sono un sacco di robe che uno aveva anche un po' dimenticato, ed è interessante perché ridanno un po' il clima di quelle giornate. Ora vedevo, ecco, l'ultimo post è questo delle 12:21. Cancellato dalle ferrovie francese uno dei treni, il treno che doveva portare a Genova, sì, che si chiama il Global Resistance, e la 11:50 c'è questo post offensiva internazionale di Genova, e viene raccontato in questo caso come alcuni gruppi anarchici stavano cominciando a dare, stavano dando dei riferimenti su dove andare a Genova, quali manifestazioni partecipare, il fermo di Beauvais, post di stamattina alle 11:08, fermato José Beauvais, conferenza stampa del Genova Social Forum, e ci sono tutti i post, quello che vi raccontavo, no? Del 9:55 viene raccontato questo comunicato anarchici contro il G8, che la stamattina la polizia ha fatto riduzione al CSO a Pinelli, dove molti compagni e compagni provenienti da fuori Genova sono stati accolti, le forze del disordine hanno perquisito i locali del Pinelli, hanno identificato tutti i presenti e via dicendo. Questo comunicato con una lunga sfilza di firme di diversi gruppi anarchici che formavano quel network che si chiamava all'epoca, uno dei tanti network che si formava all'epoca, che si chiamava Anarchici contro il G8. Comunque, per dire che ridà molto il clima quello che c'era in quei giorni a Genova, ma non soltanto a Genova, perché poi si parla anche di manifestazioni, appuntamenti in altre città. Ed vale la pena più di ogni articolo di giornale che vanno, no, a raccontare. Qui ci sono proprio quello che veniva prodotto dai compagni, individui, troll, c'è un po' di tutto poi.
Tanti troll. Allora, ricordiamo che il canale Telegram si chiama Indie Media - Italia Time Machine.
Sì, comunque guarda, basta andare sulla pagina
italimedia.org e si trova tutto.
C'è tutto, c'è il link
interessante,
diretto.
No? Perché poi c'era tutta la questione di Beauvais. che su Beauvais noi non abbiamo più raccontato, ma mi sarebbe piaciuto,
sì,
no?
Uno degli ultimi posti, appunto, il fermo di Beauvais
alla conferenza stampa, perché insomma poi anche sulla questione c'erano le lotte agli agricoltori, insomma, va bene. E direi
sì,
che
da Isenterra fino appunto a Beauvais e Company era una bella parte della componente di piazza, quella delle giornate genovesi, appunto, che poi va parlato al plurale di giornate genovesi, perché non è 20 e 21, 19 viene spesso sottovalutato, ma
no,
19 ci fu una manifestazione enorme.
Enorme, e secondo me anche quella fece molto paura.
Anche bella, se vogliamo, no? Che comunque sulla libertà, proprio sulla libertà di movimento, e 20 anni dopo se di libertà di movimento ce n'è sempre di meno. Poi chiudiamo con l'attualità.
Che ci stanno a richiude. Ho appena letto oggi che forse il Lazio le fanno reggiare la zona gialla.
Gialla, sì. Però tanto dopo la armata al 20.
Ma non apriamo poi capitolo calcio europei. Non voglio aprire questo capitolo. Va bene, è stato questo, insomma, abbiamo voluto, insomma, visto che dopo domani è ventennale di Genova, dare un po' un quadro, un riassunto anche di quelle che saranno le giornate che la radio continuerà a seguire. E chiudiamo qui questo redazionale e noi ci sentiamo fra poco.